Supereroi in tutù. Storie ordinarie di ballerini straordinari. In onda su Radiofonica. Buongiorno a tutti, eccoci di nuovo qui con il nostro podcast Supereroi in tutù, storie ordinarie di ballerini straordinari, dove raccontiamo storie delle ballerine e ballerini adulti che hanno deciso di iniziare a danzare o di riprendere a danzare, delle loro storie di vissuti quotidiani e come si intrecciano praticamente con la loro vita di tutti i giorni. Oggi ai microfoni abbiamo Paola. Ciao Paola!
Buongiorno a tutti, sono Paola, ho 41 anni, quasi 42, e sono mamma di 4 ragazzi di 16, 14, 12 e 8 anni.
Ok, ecco, allora oggi raccontiamo un po' la tua storia della tua vita. Intanto magari appunto è un pochino introdotto, però dici un po' chi sei, che cosa fai oggi.
In questo momento mi occupo esclusivamente della mia famiglia, da quando è nata l'ultima figlia, Giorgia. Ho ripreso a danzare a marzo dopo la pandemia, quindi è stato un inizio importante per me. Primo approccio con la danza l'ho avuto in terza media, quindi non prestissimo.
Ah, ok, non lo sapevo.
Sì, io vengo dalla ginnastica artistica, che ho praticato a livello agonistico fino alla terza media, quando il mio impegno scolastico insomma mi ha impedito di continuare a quei livelli, anche perché per educazione familiare la scuola è sempre stata messa al primo posto, e quindi ecco, ho deciso di lasciare la ginnastica e ho fatto danza classica e moderna, tra l'altro con Daniela, con cui ho condiviso anche altre esperienze di danza. Ricordo di aver vissuto in quel momento la danza proprio come uno sfogo, un momento di rilassamento, quindi un'attività che non fosse finalizzata alla preparazione di una gara, che a me metteva molta tensione.
Sì.
Quindi ecco, però ricordo di aver sentito sempre la danza moderna più nelle mie cose, forse anche un po' per la mia preparazione, per il mio background, e questo è stato il mio primo approccio.
Okay.
Poi sono arrivati gli anni del liceo, in cui io ho lasciato da parte questa attività anche per un problema familiare importante. Mi sono dedicata alla scuola al 100%, però ho fatto teatro, e quindi poi a pensarci bene, un po' tutta la mia vita è stata un po' segnata da questo amore per l'arte, perché poi anche il mio corso di studi è andato in questo senso. E poi all'università, quando riuscivo un po' a gestirmi con la scuola, con gli esami, con le lezioni, ho riaperto il cassettino del sogno di danzare. Sono andata in una scuola dove ho fatto danza contemporanea e moderna. Sono stati anni molto belli, perché mi sono trovata con un gruppo di ragazze con cui diciamo condividevamo un po' le stesse esigenze, e non avevamo una grande base tecnica, quindi avevamo più o meno la stessa preparazione, quindi ci siamo divertite, abbiamo fatto degli spettacoli, è stato veramente bello, è stato vivere la danza proprio come, sì, come uno sfogo, come un modo di lasciare un po' fuori dalla porta tutte le altre preoccupazioni. Sì. Poi c'è stata una lunga parentesi con la danza, perché poi mi sono sposata, una prima gravidanza non è andata bene, e le successive tutte a rischio, quindi io ho sospeso ogni tipo di attività, anche per paura, insomma. Poi devo dire, sono stati anni molto impegnativi, perché i bambini erano vicini di età, si ammalavano in continuazione, tra il lavoro, insomma, l'impegno a casa, veramente non riuscivo a trovare uno spazio per me, ecco, personale.
Perché quanti figli hai?
Sono 4.
Ecco. E quindi è complicato, penso.
Beh,
insomma,
sì, abbastanza, soprattutto quando erano piccoli, proprio perché si ammalavano, non dormivano la notte. Ho imparato a far dormire i figli all'ultima figlia, gli altri non hanno dormito, quindi sì. Devo dire, sono stati anni impegnativi in cui io non sono riuscita a trovare uno spazio personale. Quindi a un certo momento proprio è nato in me l'esigenza, il desiderio di riprendere qualcosa, però questo mi è stato possibile quando l'ultima figlia era, diciamo, un pochino più grandina, quindi riuscivo a lasciarla con più tranquillità. E spronata nuovamente da Daniela, abbiamo fatto un corso di danza vicino casa, in periferia, in una sala, dove però eravamo, diciamo, ragazzi di età molto eterogenea. Poi c'è stata la pandemia, quindi uno stop, e anche la difficoltà di trovarsi a casa con i figli, a gestire la DAD, a gestire le loro, anche i loro momenti di sconforto dovuti alle chiusure, e quindi io di nuovo ho messo da parte quelli che erano i miei bisogni e i miei desideri. E finché poi a marzo, quando ci sono state le riaperture, io e Daniela ci siamo dette: ma perché non proviamo a fare un'attività che, oltre, diciamo, a rimetterci, diciamo, in forma fisicamente, cioè a farci stare bene, ci piace? E io ho cercato proprio corsi di danza per adulti.
Okay.
Ho trovato questa scuola che è stata veramente una bella scoperta, per due motivi. Primo, perché dà una grande flessibilità nel poter partecipare alle lezioni, e questo per il mio impegno con i ragazzi è fondamentale. E secondo, perché mi sono trovata con altre persone che avevano un po' le mie esigenze di vita, quindi insomma più o meno le stesse problematiche, e quindi un altro aspetto che è molto positivo, che mi ha fatto sentire in buona compagnia.
Bene, allora quindi tutto il tuo racconto, insomma, è stato, da quello che ho ascoltato, un po' una ricerca di, durante, da bambina, adolescente, grande, c'è stata sempre da parte tua questa ricerca di uno spazietto tuo nella danza, no? Perché
sì,
anche momenti diversi di vita, nonostante studi e vicissitudini familiari diverse, comunque c'è stata sempre viva in te, no?
Questo. Sì, diciamo che era un po' soffocata la cosa, dal pensiero che, diciamo, il mio bisogno fosse comunque poco importante, perché comunque venivano prima i bisogni della mia famiglia, dei miei figli, insomma, di quello che avevo, e quindi era un po' soffocato, però c'era. E quindi poi, quando ho scoperto che questo aspetto era importante e mi faceva stare bene, ecco, ho potuto ricominciare.
Ok, ascolta, io volevo riprendere un po' la parte della tua infanzia, no? Hai raccontato che hai fatto ginnastica artistica, che è quella con le parallele,
sì,
con, giusto?
Sì.
Ok. Come ti ci sei trovata a fare ginnastica? Ti hanno portato? C'era qualcosa che ti affascinava allora?
Non ricordo di aver proprio scelto io di fare ginnastica artistica. Mi ricordo che mio padre ci ha portato, probabilmente perché era un contesto comodo da raggiungere, e mia sorella faceva ginnastica ritmica, io facevo ginnastica artistica, perché tra le due, insomma, era quella che mi sentivo, per cui mi sentivo più portata. Però ecco, poi è stata l'attività che ha segnato un po' la mia vita, perché l'ho praticata a livello, diciamo, agonistico, quindi
per tanto tempo,
sì,
tutta l'infanzia,
sì,
la preadolescenza,
sì,
fondamentalmente.
Sì, però ho sempre vissuto male la gara. Mi ricordo che io emotivamente riuscivo a raggiungere dei risultati in allenamento, e poi l'emotività mi fregava, tra virgolette, in gara, e questo mi è sempre un po' dispiaciuto, è sempre stato un po' uno scoglio, per questo che la danza l'ho vissuta diversamente. E mi ricordo che c'erano, quando ho iniziato, la possibilità di fare gli esami della danza classica, e non ho voluto assolutamente, perché a quel punto doveva essere proprio una cosa piacevole per me, non finalizzata a qualcos'altro.
Infatti è questo un po' l'aspetto che differenzia la danza, che comunque è un'arte, da l'aspetto dello sport, no? Lo sport comunque c'ha la gara, c'ha la partita, se uno fa pallavolo o altri tipi di sport, c'è la finalità proprio del risultato, che io parlo un po' per esperienza, perché ho avuto varie bambine, ragazzine che sono venute dalla ginnastica. a un certo punto, come raccontato tu, c'è questa stanchezza, forse anche rispetto alle bambine che l'hanno fatto con volontà e passione, anche la ginnastica, perché questo aspetto di gara, di preparazione, anche di spinta a certi risultati, non è per tutti, non è per tutti i caratteri, e quindi c'è questo momento di alcune ragazzine che arrivano, tra l'altro esattamente più o meno all'età tua, verso i 12-13 anni, che basta, dicono basta, io non voglio più sapere di queste cose. Alcuni smettono del tutto di fare tutto e alcuni invece hanno questa cosa di dire no, vabbè, voglio provare a fare danza, danza moderna, esatto. Perché la danza moderna viene vista, adesso tu un po' di esperienza in più, ecco, ce l'hai avuto nel tempo, viene vista come una cosa magari più accessibile, più di impatto subito. La danza classica ci viene raccontata sempre come qualcosa di faticoso, di difficile, che bisogna iniziare a fare da piccoli, e quindi fondamentalmente questa viene vista come una possibilità, no? E però a quell'età nelle scuole italiane, come mentalità culturale, viene vista già come tardi, no? Iniziare, sì, a 13 anni a fare danza.
In effetti, sì.
Adesso a me viene da sorridere perché lavorando con gli adulti realmente ormai da tanti anni vedo che anche iniziare da grandi con risultati diversi, la danza comunque fa bene sempre a qualsiasi età, però c'è questo racconto e quindi il fatto che secondo me tu ti sei trovata invece in un ambiente allora che ti ha permesso invece di innamorarti magari della danza anche dopo quell'esperienza così lunga in ginnastica è stato bello, perché poi da allora, no, che poi hai scoperto un po' la danza,
sì,
da quel periodo lì.
Sì.
Ecco, e quindi ecco, questa cosa secondo me è una cosa bella. La danza classica non l'hai invece mai toccata?
Allora, in terza media facevo danza classica e moderna, però l'ho sempre un po' sentita che non era per me. E poi c'era questa cosa di dover preparare l'esame di danza che mi metteva un po' pensiero, anche perché appunto io mi rendevo conto di non avere una base. E le ragazze con cui mi trovavo a fare danza invece erano ragazze che avevano fatto danza da piccolissime, quindi sentivo un po' questa differenza, vedevo il mio limite, ecco, in questo.
Ok, però poi da più grande l'hai fatto?
Da più grande ho fatto danza moderna e contemporanea.
A classico no?
No.
Ma tu pensa che io in realtà realmente pensavo che tu avessi fatto danza classica da bambina, perché comunque come impostazione, come corpo, associandoti anche a Daniela che invece ha fatto tanta danza classica, cioè io avrei detto comunque che avevi fatto danza classica,
no.
Quindi penso un po' quanto i limiti sono nella propria mente realmente, perché non l'avrei detto fondamentalmente che non avevi fatto classico o poco, ecco. Va bene, quindi allora raccontando un pochettino, quindi quando hai iniziato a fare danza da piccolina, spinta appunto questo desiderio di cambiare, la danza ha iniziato a far parte della tua quotidianità? Ti ricordi di aver fatto magari dei confronti o di aver avuto dei desideri da in quel momento, che ne so, di esprimerti in modo più artistico allora rispetto allo sport della ginnastica, cioè fatto dei confronti in quel momento?
Allora, diciamo che la ginnastica è un pochino più improntata all'aspetto acrobatico, quindi l'aspetto artistico è un pochino in secondo piano rispetto alla danza. Sicuramente il grande cambiamento è trovarsi con lo specchio, quindi trovarsi
Perché non si fa, no? Non c'è lo specchio.
No. E quindi questo secondo me è anche molto positivo, perché poi è avvenuto in un momento in cui in adolescenza vivi anche un po' di difficoltà col proprio corpo,
certo,
di
conflitto, cambiamento.
Quindi ecco, trovarmi era proprio come fare un qualcosa per me, cioè fisicamente anche vedermi allo specchio, fare il movimento, misurarmi con me stessa, con il mio, diciamo, il modo di esprimermi. Ecco, l'ho vissuto così. Rispetto alla ginnastica, che invece diciamo è tutto un pochino più in secondo piano l'aspetto artistico di espressione.
Quindi conoscere il tuo corpo anche attraverso il riflesso dello specchio? Quindi anche il cambiamento lo vedevi anche sullo specchio. Questa cosa è stato un approccio quindi positivo per te?
Allora, io mi ricordo di aver vissuto in quegli anni molti conflitti col mio corpo, però appunto era come un imparare ad amarmi, okay, anche andando oltre l'immagine magari che non era quella che io avrei voluto del mio corpo, però cercare di misurarmi con questo aspetto, di affrontarlo, ecco.
Che bello, guarda, questa è una cosa molto bella che nessuno ha tirato fuori, perché invece il rapporto con lo specchio nella danza è sempre molto conflittuale, perché uno cresce, ma questo nelle modalità canoniche, cresce da piccolina, dai 6 anni, fai danza e c'è sempre questo specchio, no? Questo confronto con la tua immagine, che nel momento in cui arrivi all'età della preadolescenza, adolescenza, diventa veramente un confronto per alcuni molto pesante, proprio perché la ricerca dice certe linee, certi movimenti e certe immagini che ci danno la società, la cultura della danza in un certo modo, non vederlo magari riflesso nella tua immagine, no? Nel tuo specchio, da ragazzina porta a dei grossi conflitti con se stesse. Invece tu stai dicendo una cosa diversa che è molto bella, stai dicendo un po' l'opposto, che invece ti ha aiutato in qualche modo a anche ad accettare i tuoi cambiamenti. È una cosa che non è banale, non viene fuori praticamente mai, ma anzi lo specchio viene visto molte volte come un nemico dalle ragazze, insomma. Quindi questa è una cosa molto bella che volevo sottolineare. Allora, andando un pochino avanti con il tempo, abbiamo detto che poi hai ripreso da marzo adesso ultimamente, sì, in un momento di vita completamente diverso, dove hai deciso insomma di ascoltare un po' dei tuoi bisogni e pensare un pochettino a te stessa fondamentalmente. Adesso che è qualche mese che hai ripreso, volevo un po' sapere come questo aspetto si è riversato nel tuo quotidiano.
Okay. Direi che il cambiamento è stato importante, notevole, passo dopo passo, quindi non immediato, però ecco, devo dire che ho capito che fare qualcosa per volersi bene ti fa apprezzare e amare di più quello che hai.
Ok.
E quindi mi ha permesso poi di avere più energia fisica e mentale per affrontare il mio quotidiano, che a volte, ecco, magari non è proprio esaltante, perché a volte passo i pomeriggi in macchina ad accompagnare i vari figli ai 4 sport, quindi ecco, magari non è quello che ho, no, il massimo, però facendo qualcosa per me mi sento bene, mi sento di amare di più anche quello che faccio nel mio quotidiano, di apprezzarlo di più.
Ok, secondo te questa cosa i tuoi figli, tuo marito, così l'hanno iniziato un po' a vedere, a percepire?
Bisognerebbe chiederglielo, ma io penso di sì, non è stato un cambiamento drastico, nel senso che è avvenuto poco a poco. Penso che quando la mamma è più serena e più rilassata, anche se veramente l'attività che dedico a me è minima, perché sono 1 o 2 ore a settimana, quindi
per adesso, sì.
Però devo dire che io penso che loro lo percepiscono, questo benessere.
Ok, e senti, quando tu adesso entri in sala di danza, il benessere, ne parlavamo, l'hai un po' accennato, no? Il benessere prima che fisico è psicologico, lo percepisci quindi sempre di più, insomma, adesso stai verificando questa cosa? Insomma.
Sì, io mi sento molto meglio, faccio ancora fatica a lasciare fuori dalla porta un po' quelle che sono le mie ansie, le mie preoccupazioni, ma questo proprio per il pensiero che il mio bisogno non sia importante. Quindi questo ancora ci sto lavorando, però allora mi ha aiutato tantissimo dal punto di vista fisico, perché io soffrivo di lombalgie fortissime, di momenti in cui mi bloccavo con la schiena, okay, e veramente non riuscivo ad alzarmi dal letto dopo un incidente che ho avuto, mm-hmm, all'università, un frontale, quindi avevo sempre questo problema che è migliorato tantissimo. Io da quando faccio questi esercizi anche di allungamento nelle lezioni non ho più avuto questo problema, e che per me è, insomma, un aspetto veramente importante. E poi sì, il benessere fisico, anche sì, sentirsi meglio, sentirsi di fare qualcosa e di volersi più bene, anche di accettare i propri limiti. Ecco, questo è un aspetto che cui sto lavorando in questo periodo, imparare ad amare anche le proprie debolezze, i propri limiti, quindi dove non arrivo, dove non riesco, dove che poi fanno parte della mia storia, di quello che ho vissuto. Ora, ecco, mi sembra che ci sto lavorando su questo aspetto e sta migliorando, insomma, anche
del tipo questo aspetto magari è Non ci arrivo, ma va bene anche così. Esatto. In questo momento va bene anche così che non arrivo, poi piano piano, passo dopo passo, ci potrò arrivare, oppure anche no, però fondamentalmente è tutto il processo.
Esatto.
È il cammino, no? Che è la cosa importante, non è la gara, ecco, il punteggio, ma è tutto quanto il percorso.
Per esempio io ho riscontrato una grandissima difficoltà inizialmente nella memorizzazione
dei passi,
sì. Sì. Soprattutto quando la coreografia era un po' veloce, io veramente fatico tanto, mm-hmm, però mi sembra che questo aspetto stia migliorando, tanto che all'ultima lezione la mamma di Chiara, l'ultima, sì, lezione di Marzial, mi ha detto: vorrei avere la tua concentrazione. Io ho detto: oddio, vuol dire che qualche risultato ce lo sto avendo, perché insomma per me è stato uno scoglio grande, perché è come se veramente ti concentri su te stessa in quel momento al 100% per ricordare una coreografia magari un po' veloce, quindi mi risultava faticoso.
Certo, però poi come per tutto è un allenamento, sì. Adesso tu comunque hai studiato, hai fatto la ricercatrice, sai che comunque anche questo è un processo, cioè lo studio, ripetere, la ripetizione, e piano piano comunque ognuno con tempi diversi, con modalità diverse, però ci si può comunque arrivare, insomma. Io ricordo Donatella che è venuta qui un po' di tempo fa a raccontare la sua storia, che è più grande, lei diceva, aveva iniziato da zero, diceva: io comunque per fare quel balletto del saggio mi mettevo in continuazione a rivedermi questo video fino a prima di andare a dormire mille volte per farmi entrare in testa quei due passi. Quindi anche se magari l'esecuzione, quello che dicevamo, no, che quello che uno poi realizza non è il top, no, quello che dovrebbe essere idealmente, però tutto il processo che uno fa e poi riesci a fare è una grande conquista personale, insomma. Quindi è quello che ti fa stare bene, è tutto il processo che ti fa stare bene. Io volevo ritornare un attimo sul discorso mamma, maternità, perché a me è caro, anch'io sono una mamma e lo è, sono anche tante mamme che vengono a danzare, insomma, da noi. Cristina qualche intervista fa aveva raccontato tutta la sua esperienza, anche lei mamma di tre bambine, di cui una molto piccola, e te appunto ne hai quattro. Io volevo sottolineare il fatto che c'è stato anche, secondo me, tanto racconto nella nostra cultura sempre italiana del sacrificio della mamma, dell'essere mamma, e allora tutto il resto non ci deve essere, la donna deve rinunciare a tantissime cose. Abbiamo una storia culturale che ci portiamo dietro da generazioni. Adesso secondo me abbiamo la possibilità in questo momento di avere accesso a tantissime informazioni, che è la parte bella del cambiamento anche tecnologico, che ci fa capire che realmente una donna ha tantissimi aspetti e copre tanti ruoli nella vita di tutti i giorni, tra cui anche essere mamma, che è una cosa molto bella e importante, però che non è solo quello. E quindi il fatto di trovare una modalità, ognuna diversa, per poter ricavarsi dei propri spazi e ascoltare le proprie esigenze, i propri bisogni. A cascata ne beneficiano tutti nella nostra quotidianità. E quindi questo è un messaggio che volevo comunque sottolineare di nuovo oggi con te, perché il fatto comunque di fare quel passo in più e di dire no, ok, io sono anche mamma, sono anche lavoratrice, sono anche casalinga, sono anche figlia, sono anche amica, moglie, compagna, tante cose, però sono me stessa e io sono felice se faccio questa cosa qui, e questa cosa qui mi può portare a vivere meglio su tutti gli altri aspetti di vita. Secondo me è importante, insomma, dirlo, e oggi con te sono contenta che hai tirato di nuovo fuori questo argomento, perché è molto delicato e secondo me è un messaggio importante da dare a tante donne che magari ci ascoltano e che hanno figli o che vorrebbero far figli, insomma, ecco.
Sì, sì, assolutamente.
Quindi ecco, grazie per questa cosa. E senti, volevo dirti due domande, quelle di rito. Intanto, se incontrassi la Paola bambina oggi, che cosa le vorresti dire, insomma?
Allora, io innanzitutto la coccolerei un po'.
Sì.
Poi le direi di avere fiducia in se stessa, la spronerei un po', perché forse è un po' quello che a me è mancato, e gli direi di fare qualcosa per volersi bene, perché poi questo è fondamentale. Sì, la spronerei un po'.
La spronereresti un po'?
Sì, gli direi di aver fiducia, di stare tranquilla, di non spaventarsi per le difficoltà, anche per i limiti, come dicevo prima, che ci sono, che magari ognuno di noi ha per via della storia che abbiamo avuto, però che puoi amare anche quel limite, puoi avere pazienza anche di quel limite tuo e puoi imparare a volerti bene.
Ok, molto bello. Tra l'altro, a proposito di limiti che sono solo nostri, volevo anche dire un'altra cosa, che Paola comunque oggi ha raccontato la sua vita in un modo molto bello e sereno. Questa cosa io so che per te era un piccolo limite, fare questo passo in più davanti ai microfoni, quindi ecco, volevo portarti come esempio per il fatto che comunque si può davvero fare tanto nella vita, anche al di là della propria... delle proprie immaginazioni, no? Andare un po', come dico sempre, seguire i propri sogni e crederci, perché poi la vita è meravigliosa, ci sono tante opportunità che basta coglierle.
È vero.
Ecco. Allora, possiamo dire che la danza è il tuo superpotere?
Sì, sì. In quanto mi dà l'energia per affrontare poi il mio quotidiano, quindi okay. Assolutamente sì.
Va bene, allora Paola, io ti ringrazio.
Grazie
per essere stata con noi, del tuo racconto, e con Supereroe in Tutù ci risentiamo la prossima settimana. Trovate tutte le nostre puntate su Spotify come Supereroe in Tutù, su Radiofonica, sui canali social come Naturalmente Danza, Radiofonica, naturalmentedanza.com. Se volete venire a raccontare la vostra storia di danza, noi siamo qui pronti ad accogliervi, e grazie a tutti.
Supereroi in tutù. Storie ordinarie di ballerini straordinari. In onda su Radiofonica.